Gelobt und gepriesen sia unser Herr.
Benedetto e lodato sia il nostro Signore Dio per il grande privilegio di poter essere radunati nel suo nome davanti a Lui per ascoltare realmente la sua parola, ascoltarla come esce dalla sua bocca. Nessuna interpretazione, nessuna opinione in merito alla parola di Dio, ma la parola di Dio nell'originale. Noi diamo il benvenuto a ciascuno nel prezioso nome del nostro Signore, da vicino e da lontano. Si può realmente dire in lungo e in largo. Da mezza Europa, quasi tutta l'Europa è radunata qui. Poi abbiamo per la prima volta oggi in mezzo a noi quattro fratelli dal Nepal, da Kathmandu, ed abbiamo un fratello che lavora per l'ONU. Oggi abbiamo veramente un uditorio internazionale e siamo lieti per ciascuno che è qui oggi per la prima volta. Un fratello da Bujimai è qui oggi per la prima volta. Chissà dove si trova questa città, naturalmente nel Congo. Poi abbiamo tutti i fratelli qui, il fratello Gilbert da Parigi, il fratello Leonard da Bruxelles, il fratello Kupfer da Strasburgo, e tutti i fratelli a destra e a sinistra, siate benvenuti. Poi abbiamo qui oggi speciali amici dalla Slovacchia, posso dirlo, un uomo specializzato in scienza atomica, un uomo che incontrai moltissimi anni fa a Mosca, mentre predicavo là. Sì, ecco come sono le vie del Signore. Certe volte si incontrano persone in altri paesi, i quali vengono pure da altre nazioni. Ed ecco che le vie del Signore sono veramente meravigliose. Poi abbiamo i nostri speciali amici qui dal Cile, e per me ciò è qualcosa di veramente speciale, che Dio ha fatto così tanta grazia. Voi potete leggerlo su internet. Più della metà di coloro che appartengono a quel gruppo là in Cile ora si sono uniti alla missione popolare libera di Krefeld. Tuttavia, non è proprio corretto nel modo in cui è scritto là. Nessuno si unisce. Noi non abbiamo alcuna associazione. Ci sono soltanto persone quali membra del corpo di Gesù Cristo, il nostro Signore. E poi, sia il nostro fratello Schreiber, sia il nostro fratello Wagner, o la nostra sorella Shogli, o chiunque loro siano, noi siamo soltanto, o Mathusen, noi tutti siamo soltanto figli di Dio. E per me, realmente, è una gioia particolare. Questo lo posso dire qui, che Dio ha fatto grazia. Ha fatto grazia in Cile, che così tanti di questa comunità hanno accettato e ricevuto la parola di Dio. E tramite ciò, la parola non è ritornata a vuoto, ma ha compiuto ciò per cui è stata mandata. Ancora una volta, fratelli e sorelle, sentitevi a vostro agio dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dalla Slovacchia, dall'Italia. Anche questa è una gioia particolare per me oggi. Il fratello del nostro fratello Trapani è anche qui oggi per la prima volta con la sua famiglia. È così bello che ancora Dio chiama fuori, che gli aggiunge. Quanti si rallegrano che Dio è ancora misericordioso, che le persone vengono ancora chiamate fuori e giungono alla conoscenza della verità. Il fratello Graf ha già dato i saluti del fratello Stefano Genton e del fratello Alexis Barillier. Io ho saluti da Nairobi, saluti dal fratello Pesal, saluti dal fratello Daniel da Città del Capo, saluti dal fratello Mutika da Johannesburg, saluti dal fratello Terental, saluti ed ancora saluti dal fratello Sebastio da Luanda, saluti al fratello John da Bucarest, semplicemente saluti ed ancora saluti da ovunque, da tutto il mondo, ed anche dal Canada, dagli Stati Uniti. Abbiamo saluti anche da questo posto, tutti i fratelli e le sorelle. Ci sono adesso un certo numero di paesi che hanno già una connessione ad internet. E i nostri fratelli in Cile ci ascoltano in tre differenti città. Ci ascoltano oggi e danno parte nella nostra riunione che abbiamo qui. E poi dei fratelli nella Columbia Britannica, in Canada, in Africa, a Graz, a Bucarest, sparsi in tutta l'Europa e in tutto il mondo. È così bello che possiamo avere questa possibilità di condividere la parola di Dio con tutto il mondo e dare la chiamata fuori attraverso l'ultimo messaggio, per mezzo della sua grazia. Chi altri è qui oggi per la prima volta? Potete alzare la vostra mano. Grazie. Benvenuto. Grazie. Benvenuto. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Naturalmente, Dio ti benedica. Com'è meraviglioso. Dio ti benedica. Dio benedica tutti. Dio ti benedica, caro fratello. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Sì. Dunque, proprio brevemente, vorrei darvi un resoconto dell'ultimo viaggio missionario. È stato il più lungo e probabilmente il più corto. In 10 giorni ho visitato 6 città in Australia e poi Auckland, Nuova Zelanda. Dunque, in questo breve tempo ho avuto all'incirca 68 o 70 ore di volo. Semplicemente ore di volo, non tempi di attesa né transitori, ma proprio ore di volo. E se poi si segue questo viaggio, le differenti stazioni da Düsseldorf a Francoforte, a Bangkok, a Perth, ad ovest dell'Australia, e poi proseguendo ad Adelaide, e poi a Sydney, a Melbourne, e poi in Nuova Zelanda, poi indietro nell'est dell'Australia, a Mackay, e io vi dico, le 10 ore di differenza giungono ancora al culmine di ciò, sì, e poi il giorno diventa notte e la notte diventa giorno. Tuttavia, Dio sia ringraziato per tutte le benedizioni, per la sua preziosa e santa parola. In Australia abbiamo adesso alcune città in cui abbiamo dei programmi televisivi di 30 minuti a settimana. E non voglio dimenticarlo, a Sydney una coppia è venuta da me. La donna aveva le labbra pitturate di rosso e indossava pure i pantaloni. E per la prima volta loro avevano ascoltato la parola del Signore attraverso il televisore ed erano là. Dissero: fratello Frank, Dio ci ha parlato. Non guardare alla nostra apparenza esteriore, ma possa Dio darti grazia di guardare al nostro cuore. Questa coppia alcuni anni fa era emigrata dalla Polonia in Nuova Zelanda e poi sono venuti in Australia e udendo il loro accento comprese dove venivano e parlai con essi nella loro lingua e la gioia fu grande, molto grande. Si potrebbero menzionare tutte le città qui e cosa è accaduto là. Siamo semplicemente riconoscenti a Dio che Egli ancora chiama fuori, che l'ultimo messaggio può essere portato in tutto il mondo. E ciò in molti e differenti modi, in differenti lingue, nelle lingue principali, specialmente in inglese. L'inglese è la lingua principale. In Australia una coppia disse: fratello Frank, 34 anni fa tu sei stato qui per la prima volta e in quel tempo noi abbiamo ascoltato la parola e l'abbiamo ricevuta e l'abbiamo creduta e da quel tempo noi serviamo e seguiamo il Signore. È proprio così bello se si guarda ciò e si ricordano cose così. Dio ci ha dato tanta grazia. La messe è grande, ma gli operai sono pochi. Così possa Dio benedire tutti i nostri fratelli in ogni lingua e nazione, i quali portano la pura e genuina parola di Dio. E questo fino alle estremità della terra. Adesso, giusto un'osservazione. Ritornando dall'Australia, il giorno seguente sono salito sull'aereo per andare a Salisburgo, Austria, per dare l'ultimo omaggio alla nostra sorella Sonleitna, che si è dipartita all'età di 82 anni. E poi, ritornando da là, il giorno seguente sono salito di nuovo sull'aereo per andare in Romania e poi di nuovo indietro. Dunque, realmente, nel mese di agosto sono andato di città in città e di nazione in nazione. In Romania abbiamo avuto una grande riunione. L'edificio poteva contenere 1200 posti a sedere. E già qualche ora prima che il servizio iniziasse era già pieno e le persone sono dovute andare nelle stanze attigue. I nostri fratelli, ed a loro appartiene il fratello Auna ed il fratello Heinrich ed il nostro fratello, ho dimenticato il suo nome adesso, ditelo voi che siete di fronte, tutti quelli che sono impegnati a prendersi cura dei nostri fratelli in Romania. È così bello che ognuno fa la sua parte e il rimanente, chi non traduce o che non fa qualcosa, semplicemente prega e sostiene l'opera di Dio. All'onnipotente Dio sia tutta la gloria. Ora, giusto quale un annuncio, ho scritto un opuscolo. Ieri è andato in stampa ed oggi è disponibile. Abbiamo una richiesta, che ognuno prenda soltanto una copia, poiché la spedizione avrà luogo naturalmente la prossima settimana. In secondo luogo, ho la richiesta di dare questo opuscolo ad altre persone soltanto in preghiera, dove sentiamo che Dio vuole parlare loro, non semplicemente distribuirlo così, altrimenti sarete molto presto in difficoltà, perché qui sono scritte alcune cose che a certe persone non piacciono tanto. Tuttavia, l'ora della verità è giunta. E noi abbiamo detto molte volte, la più grande seduzione è nella religione. Questo tutti già lo sanno. È nella politica. È proprio così. Il nemico è tuttora il principe di questo mondo, il dio di questo mondo, ed egli distribuisce come gli piace e a chi gli piace e porta tutti sotto la sua influenza. Ci sono soltanto due influenze sulla terra. Una è l'influenza divina ed è solo là dove le persone ascoltano la parola di Dio. Poiché voi sapete molto bene, la politica ha influenza attraverso ciò che essi dicono alle persone. Loro sono convinti oppure non sono convinti. La stessa cosa è nella religione. Essi sono convinti attraverso quello che dicono loro, attraverso quello che presentano le persone. Ed essi devono presentarlo alle persone in tale maniera che essi lo credano. Con Dio è così. Egli porta le persone sotto la sua influenza, parlandoci attraverso la sua parola e guidandoci per mezzo dello Spirito Santo in ogni verità e rivelandoci la parola per mezzo della sua grazia. Voi lo sapete molto bene. Ognuno, tramite la diffusione e la distribuzione di letteratura, trasmette le proprie idee e la religione all'umanità. Dio dà il suo piano al suo popolo tramite l'offerta di grazia in Gesù Cristo, il nostro Signore, e ci dà le istruzioni tramite la sua preziosa e santa parola. Ciò che è sul mio cuore per questo fine settimana è che prendiamo la parola di Dio così seriamente e non ci sottomettiamo più ad alcun'altra influenza. Ogni cosa è naturalmente decorata in modo molto pio. Io ho con me un invito a Gerusalemme, un invito a Gerusalemme. Lì c'è una grande cosa che va avanti dal 3 al 17 ottobre in riferimento a Zaccaria, capitolo 8, dal verso 20 al verso 23. E là è realmente scritto che in quel tempo 10 uomini di mezzo alle nazioni afferreranno un giudeo, magari dovrei leggerlo affinché ognuno possa saperlo, che è scritto così nella Bibbia. Tuttavia, adesso il tempo non è ancora giunto. Il tempo deve giungere. Zaccaria, capitolo 8, verso 23. Zaccaria, capitolo 8, verso 23. Così dice l'Eterno degli eserciti: in quei giorni 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni afferreranno un giudeo per il lembo della veste e diranno: noi vogliamo venire con voi perché abbiamo udito che Dio è con voi. Sì, tuttavia questo deve prima diventare realtà, altrimenti afferrare un giudeo per la veste non ha alcun senso. Voi già sapete dove voglio arrivare. Non semplicemente un programma religioso, non una decorazione con dei brani della Bibbia, ma semplicemente diventare una parte del piano divino di salvezza e aspettare finché accada. Il secondo pensiero è naturalmente molto importante. Con il ritiro dalla striscia di Gaza, voglio brevemente illuminare ciò attraverso la scrittura, giusto per menzionarlo. La striscia di Gaza non è mai appartenuta alla Terra Santa. Non è mai stata una parte della terra promessa. Non è mai appartenuta al popolo di Israele. E perciò non dovrebbe mai essere popolata dagli ebrei. Tuttavia, dato che la Sacra Scrittura preannuncia che Gaza sarà distrutta, sarà completamente distrutta, perciò Dio si prende cura che i giudei, che nella loro ignoranza si erano stabiliti là, che siano portati fuori da là, portati fuori con mano potente prima che venga la distruzione. Ciò è così importante. Nel profeta Sofonia, al capitolo 2, Sofonia, capitolo 2, dal verso 4 è scritto: perché Gaza sarà abbandonata e Ascalon ridotta a una desolazione. Ashdod sarà cacciata in pieno mezzogiorno ed Ekron sarà sradicata. E poi giunge la minaccia nel verso seguente. E qui l'abbiamo nero su bianco. Naturalmente è doloroso quando 21 insediamenti vengono abbandonati. È doloroso quando 38 sinagoghe saranno smantellate. È doloroso quando 32 asili nido saranno chiusi. Quando 35 asili saranno chiusi, quando 7 scuole elementari saranno chiuse, quando 3 scuole superiori saranno chiuse. Tutto questo è doloroso, tuttavia deve accadere, perché il piano di salvezza di Dio giunge realmente al suo compimento nel nostro tempo, giunge alla sua fine. Ed è così importante che accada proprio davanti ai nostri occhi. E noi confrontiamo ogni cosa con la Sacra Scrittura e vediamo come pure le profezie della Bibbia vengono adempiute. Anche 166 fattorie devono essere reinsediate e 800 mucche non sono più così importanti. L'importante è che la striscia sia evacuata prima che giunga la distruzione. Ringraziamo Dio che adesso il tempo è giunto. Ringraziamo Dio che Egli guida il suo popolo già adesso, che possiamo vederlo con i nostri propri occhi, che queste cose vanno prendendo forma. Ogni altra cosa, per esempio, se in Belgio dal prossimo anno la religione buddista sarà pure una religione di Stato, proprio come le altre chiese. Quando si leggono cose del genere e poi si guarda a tutto ciò che accade con l'unione delle religioni, con l'unione nel cristianesimo, come ogni cosa va prendendo forma, allora possiamo soltanto dire: Signore, facci grazia, che possiamo essere pronti e preparati, poiché quando vediamo tutte queste cose, allora sappiamo che Egli è vicino, è alla porta. Domenica scorsa a Zurigo ho letto dalla predicazione del fratello Branham la parola parlata e il seme originale, serie 8, numero 11. E ho annotato alcuni punti qui che voglio condividere con voi prima che continuiamo con la nostra parola da meditare. Il fratello Branham parla qui di una visione di un seminatore vestito di bianco che camminava intorno alla terra ed egli vide un arcobaleno che pendeva sopra la valle e qualcosa girava in questo arcobaleno. Dopo questo seminatore, dopo che seminò il seme, qualcuno venne dietro di lui e sembrava come un furfante, come un imbroglione. Poi continua qui. Poi venne qualcuno dietro il seminatore che seminava il buon seme, che era vestito di bianco e che, secondo il vecchio modello, stava seminando, vale a dire con un sacco intorno alle spalle, con la mano sinistra lo teneva e con la mano destra prendeva il seme e lo lanciava. Chi è stato insegnato a farlo da ragazzo, quando aveva 10 anni, sa quanto sia importante camminare dritto mentre si semina. E due cose non si possono fare guardando indietro: arare e seminare. Non si può guardare indietro, questo non si può fare, altrimenti non si ha più la giusta direzione. E così il fratello Branham vide come questo figlio dell'uomo, il Signore stesso, seminava il seme. E quando egli camminava intorno alla terra, mentre passava, il nemico veniva dietro di lui, molto astuto e furbo, e seminava il suo seme nello stesso campo. Poi il fratello Branham vide venire una siccità sopra tutte le cose, ed ogni cosa soffriva e si chinava, e poi vennero le nuvole e poi la pioggia. Poi ogni cosa fu rianimata di quello che era stato seminato, il buon seme come pure l'altro seme. Poi accadde qualcosa di straordinario. Il fratello Branham posò la sua Bibbia e il vento aprì la Bibbia in Ebrei capitolo 6 e il fratello Branham lesse Ebrei capitolo 6 e chiuse di nuovo la Bibbia e la mise da parte. E dunque pensate un po', il vento soffiò di nuovo e aprì la Bibbia in Ebrei capitolo 6 e il fratello Branham lesse di nuovo Ebrei capitolo 6 ed accadde ancora una volta. Allora il fratello Branham seppe che il Signore Dio voleva dirgli qualcosa di veramente particolare. Ed ora vorrei leggervi in Ebrei capitolo 6 solo alcune parole per avere davanti a noi quanto sia importante ricevere il giusto seme e quanto sia importante leggere attentamente che il Signore, nella parabola del seminatore, in Matteo capitolo 13, parla di 4 differenti terreni. Una volta ci sono le spine, poi c'è un terreno con le pietre, differenti tipi di terreno, in cui il seme è caduto. E poi il quarto era un buon terreno, niente spine né pietre, ma il seme cadde in un terreno fertile che portò frutto fino a 100 per 1. E al riguardo possa Dio farci grazia che non ci siano pietre, spine o triboli intorno, e queste possono essere realmente le preoccupazioni e le sollecitudini di questa vita che crescono sopra di noi e che vogliono troncare il seme, che troviamo grazia agli occhi di Dio e che possiamo gettare le nostre preoccupazioni sul Signore. Noi non possiamo in alcun modo cambiare alcuna cosa, soltanto Egli può farlo, ed in Lui continueremo a confidare. Ebrei capitolo 6, dal verso 4. Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti. Qui si deve fare realmente una lunga pausa. E poi sono caduti. Qui non dice che hanno fatto un errore, né che hanno fatto qualche trasgressione, ma parla della caduta. E chi vuole leggere questa parola può andare nell'Antico Testamento e può andare anche in 2 Tessalonicesi capitolo 2, dove si parla della grande apostasia nel tempo della fine. E quando l'uomo del peccato e l'empio sarà manifestato. Continuiamo a leggere nel verso 6. È impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Ed ora si parla del campo e della pioggia. Infatti la terra che beve la pioggia che spesso cade su di essa e produce erbe utili per quelli che la coltivano riceve benedizione da Dio. Ma se produce spine e triboli, è riprovata e vicina ad essere maledetta e finirà per essere arsa. Dunque, la parola di Dio è preziosa. Se abbiamo gustato le potenze del mondo futuro, meraviglioso. Tuttavia, dobbiamo dimorare in esso. Non possiamo aprirci all'influenza di altre parole o interpretazioni, ma dobbiamo rimanere sotto l'influenza divina. E questo fino alla fine. Riguardo a questo, vorrei leggere alcuni passi della Scrittura dell'Antico e del Nuovo Testamento. E in primo luogo, in Genesi, capitolo 12, per avere davanti a noi quello che Dio promise ad Abramo e alla sua progenie. E come realmente davanti a Dio. Genesi, capitolo 12, verso 3. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Non era Abramo che doveva giudicare coloro che non erano gentili con lui. Dio stesso lo fa. Qui è scritto, lo leggo di nuovo, e il Signore Dio parla, benedirò quelli che ti benediranno. Non è meraviglioso? Quando noi benediciamo Israele, quando benediciamo la progenie spirituale di Dio che è venuta attraverso Abramo, che è chiamato nostro padre, che è il padre della fede, quando noi siamo benedetti, allora Dio benedice coloro che ci benedicono. Chi ci maledice sarà maledetto da Dio. Qui sulla terra, l'uno o l'altro può ancora allontanarsi con questo. Tuttavia vi leggo, senza alcun indugio, vi leggo la parola nel Vangelo di Matteo, capitolo 25, per avere davanti a noi che il giorno verrà quando gli uni saranno per sempre benedetti e gli altri saranno per sempre, non voglio dirlo, lo leggo soltanto. Matteo, capitolo 25, Matteo 25, verso 34. Allora il re dirà a quelli della sua destra, venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che v'è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Qui la benedizione è proferita su coloro, e qui dobbiamo ricordare il tempo in cui questo accadrà. Ciò accadrà quando il Signore, prima che inizi il regno millenniale, prima che inizi il regno, quando egli discende, secondo Matteo 25, verso 31, lo leggo, Matteo 25, verso 31. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. E metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Poi viene l'affermazione, benedetti del Padre mio, ereditate il regno. Qui non si tratta del rapimento, ma in merito al millennio. Ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Poi abbiamo nel verso 41 l'altra parte. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra, andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Non vogliamo entrare nei dettagli qui, tuttavia, con Dio ciò si deve prendere seriamente. E Dio lo prenderà seriamente con noi. Nessuno dovrebbe pensare dentro di sé che può fare quello che vuole e poi stare con ciò davanti a Dio. Questo è semplicemente impossibile, almeno con Dio. Poi abbiamo il punto speciale al quale ognuno deve prestare attenzione. Prendiamo i differenti servitori di Dio che nel loro tempo ricevettero una chiamata e un mandato divino. E come dopo il loro ministero o durante il ministero, come altri sono venuti sulla scena per fare e dire qualcosa di diverso di quello che Dio aveva comandato ai suoi servitori. E in primo luogo vediamo Mosè. Mosè, voi potete leggerlo in Esodo capitolo 3. La chiamata ed il mandato era così unico, così straordinario. Non era la considerazione di Mosè, ma era realmente la chiamata del Signore Dio che fu data a Mosè. E con questo vi leggo in Esodo capitolo 2 gli ultimi due versi. Esodo capitolo 2, versi 24 e 25. Dio udì i loro gemiti. Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. Qui abbiamo udito del patto che Dio fece con Abramo. E prima abbiamo letto: benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. Dobbiamo prestare attenzione alle regole di Dio e sapere che, come è scritto qui, così sarà per sempre. Ecco come rimarrà. Ora saltiamo alcuni capitoli e tempi, poi abbiamo in Numeri capitolo 15 un testo veramente speciale, libro dei Numeri, e qui potremmo leggere dal capitolo 15. Voglio leggere soltanto l'ultimo verso, Numeri, capitolo 15, verso 41. Io sono il Signore, il vostro Dio. Vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto per essere vostro Dio. Io sono il Signore, il vostro Dio. E subito dopo viene la storia di Core e di quelli che si unirono a lui e che recarono problemi nella chiesa dei chiamati fuori e accusarono Mosè. Ma tu non sei l'unico che abbia il diritto di parlare. Mosè aveva il diritto di Dio, aveva il diritto di Dio a motivo di una chiamata divina. Naturalmente egli non parlava nel suo nome, ma ricevette il diritto di Dio per parlare e annunciare al popolo la parola. Poi vediamo qui un capitolo dopo l'altro. Abram e alcuni altri che si unirono e non vi erano altro che problemi in mezzo alla Chiesa. Fratelli e sorelle, Ecco in realtà il punto. Se avessimo soltanto ciò che Mosè sperimentò, probabilmente allora non sarebbe sufficiente. Ma noi abbiamo anche quello che accadde nella Chiesa primitiva. Atti capitolo 20 dal verso 26 e tutti gli altri passi della Scrittura, specialmente in Timoteo, in 2 Timoteo capitolo 3, in 1 Timoteo capitolo 4, tutti questi passi della Scrittura che parlano al riguardo. Che genere di problemi e dottrine si presentarono nella Chiesa? Così sono sorte differenti direzioni, causando divisioni in mezzo al popolo. Dio unisce e Dio manda i suoi servitori e i suoi messaggeri per radunare il popolo, secondo il comandamento del Signore: raduna il mio popolo affinché io possa parlare loro. Naturalmente non era Mosè che voleva parlare, Dio voleva parlare. Egli semplicemente poteva usare Mosè al riguardo. E poi viene naturalmente, si deve continuare a leggere e vedere come fu con Balaam. Numeri, capitolo 22, 23, 24, nient'altro che problemi in mezzo al popolo di Israele, perché un certo Balak chiamò Balaam per maledire i figli di Israele. Ma Dio aveva detto: io maledirò chi ti maledirà e benedirò chi ti benedirà. E allora viene quest'uomo che voleva maledire. Qui è scritto in Numeri, capitolo 22, verso 6. Numeri 22, verso 6. Vieni dunque, te ne prego, e maledicimi questo popolo, poiché è troppo potente per me. Forse così riusciremo a sconfiggerlo. Il nemico vuole sconfiggere, vuole causare divisioni. E questo non può essere. Noi dobbiamo rimanere saldi al fianco di Dio e con quello che Dio ha da dire tramite la bocca dei suoi eletti. Poi continuiamo a leggere e potrò cacciarlo via dal paese. Sì, nel momento in cui l'ira di Dio si volge contro il suo popolo, allora essi non sono più al sicuro. Allora la benedizione se ne va e perciò l'ammonizione qui continua, poiché so che chi tu benedici è benedetto e chi tu maledici è maledetto. Sì, qui non è d'aiuto ad alcun Balaam dire qualcosa così se gli sta per ricevere ricompensa di divinazione. Questa è pure una parte di un sermone del fratello Branham, come egli attacca gli evangelisti del nostro tempo ed egli dice: loro sono unti ma non hanno la parola originale. E poi continua: l'unzione senza la parola è proprio come la pioggia che cade a dirotto, e ciò non aiuta alcuno. Un nostro caro fratello mi ha dato recentemente una lettera di questo famoso carismatico ed evangelista, il quale è un palestinese che è nato in Palestina e poi è emigrato in Canada e ha un ministero a livello mondiale. Ed egli ha scritto a tutti coloro che credono in lui, ha scritto: facciamo un contratto per la raccolta. dopo tutto si tratta della raccolta, perciò facciamo un contratto per la raccolta. E questo contratto sarà in tre modi. In primo luogo, facciamo un contratto finanziario. È realmente scritto come primo punto in quel contratto che questo rinomato evangelista vuole fare con tutti quelli che vogliono ricevere le sue newsletter. In primo luogo, il contratto finanziario. Il contratto finanziario per la raccolta. Fratelli e sorelle, Dio non ha bisogno di soldi per salvare le anime. Questo accadde sulla croce del Calvario. Questo accadde sulla croce del Calvario. Là fu pagato per ogni cosa. Il prezzo del riscatto è il sangue dell'agnello. Poi è venuto qualcos'altro in questo contratto. Ritorniamo nel libro dei Numeri, capitolo 22, verso 12. Dio disse a Balaam: tu non andrai con loro, non maledirai quel popolo, perché è benedetto. Perché è benedetto. Poi continua. Voglio arrivare in un certo punto che è scritto nell'Apocalisse per mostrarvelo. Poi dice qui, in Numeri, capitolo 23, nel verso 9, io lo guardo dalla sommità delle rupi e lo contemplo dall'alto dei colli. Ecco, è un popolo che dimora solo e non è contato nel numero delle nazioni. Un popolo separato e chiamato fuori. L'Ecclesia, la Chiesa chiamata fuori del Dio vivente. Poi il verso 19, prima nel verso 18, ciò che dice il Signore, e poi nel verso 19, Dio non è un uomo da poter mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire. Quando ha detto una cosa non la farà, o quando ha parlato non manterrà la parola. Questo è meraviglioso. Le promesse di Dio egli le adempie, egli lo dice e lo fa proprio come l'ha detto. Poi nell'ultima parte del verso 21 sta scritto: il Signore, il suo Dio, è con lui e Israele lo acclama come suo re. Ed ora viene qualcosa veramente speciale nel verso 23. In Giacobbe non c'è magia. È proprio così. Chi Dio benedice è benedetto per sempre. Chi Dio separa rimane separato. Chi Dio chiama fuori è chiamato fuori. Ciò appartiene alla Chiesa dei primogeniti. Potremmo leggere altri versi. Ora, in Numeri, capitolo 24, Numeri, capitolo 24, l'ultima parte del verso 9. Di nuovo è detto: benedetto chiunque ti benedice, maledetto chiunque ti maledice. E poi viene la profezia nel capitolo 24, versi 16 e 17. Così dice colui che ode le parole di Dio, che conosce la scienza dell'Altissimo, che contempla la visione dell'Onnipotente, colui che si prostra e a cui si aprono gli occhi. Ed ora viene: lo vedo, ma non ora. lo contemplo, ma non vicino. Un astro sorge da Giacobbe e uno scettro si eleva da Israele. Si potrebbe continuare a leggere, ma poi arriviamo ad un punto nel capitolo 25, giusto la prima parte, vale a dire l'istruzione di questo uomo per fare abbattere l'ira di Dio. Poi dice qui, in Numeri 25, verso 1, or Israele era stanziato a Sittim e il popolo cominciò a fornicare con le figlie di Moab. Esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei e il popolo mangiò e si prostrò davanti ai loro dei. Questa fu l'apostasia, l'apostasia dall'unico vero Dio vivente, accanto al quale non c'è nessun altro. Ed io ho letto qualcosa in una newsletter di un uomo famoso in questo paese, nel sud del nostro paese, che ha voluto fare una preghiera speciale davanti a Dio e ha detto qualcosa così: Spirito Santo, tu conosci il Padre meglio di tutti, vorrei che tu parlassi a Lui. Si deve pensare a questo, si deve pensare a questo. Sì, fratelli e sorelle, la grazia che Dio ci ha dato nella rivelazione di Gesù Cristo è veramente gloriosa, è grande e meravigliosa, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio, ma la stoltezza delle persone è proprio manifesta. Siccome loro credono la menzogna e non credono la verità, perciò Dio manda loro efficacia d'errore. Loro possono persino parlare dell'operato di Dio, la cecità è cecità, la seduzione è seduzione, la verità è verità, la parola di Dio è la parola di Dio, l'interpretazione è interpretazione, e il tempo dell'interpretazione è realmente passato, perché Dio ci ha rivelato il significato della sua parola. Ora, proprio velocemente, il salto nel Nuovo Testamento. Se nel Nuovo Testamento non fosse stato scritto niente in merito a Balaam, allora non vi avrei letto dall'Antico Testamento. Tuttavia, qui, nel libro dell'Apocalisse, nel capitolo 2, nel messaggio alla chiesa di Pergamo, ci viene detto nel verso 14, Apocalisse 2, verso 14, ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balac il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Qui abbiamo lo sguardo nel Nuovo Testamento indietro all'Antico Testamento per mostrare dove venne la seduzione e l'inganno in mezzo al popolo di Dio. E questo in un tempo in cui il profeta di Dio era ancora in mezzo a loro. Fratelli e sorelle, quando guardiamo nel messaggio del tempo della fine, e non dico questo per criticare, ma semplicemente dico questo perché sono obbligato dalla verità. Dobbiamo prestare attenzione a ciò che Dio ha realmente detto nella sua parola. Pensate un po', là un uomo scrive in modo veramente sincero, la Bibbia è come un limone che è stato spremuto ed il messaggio è il succo che noi abbiamo. Sì, e poi dobbiamo realmente fare un respiro profondo per rimanere in vita. No, nella Bibbia rimane quello che c'è nella Bibbia. E la parola rivelata è la parola scritta. E la parola scritta è la parola vivente, la parola rivelata. Dio non andrà mai oltre la sua parola, ma camminerà sempre ed agirà secondo la sua parola. Ora abbiamo qui la faccenda con Balaam. E chi vuole leggere? Qui le opere dei Nicolaiti. E poi viene la profetessa Jezebel. E poi continua e continua. Gli esempi dell'Antico Testamento sono dati nel Nuovo Testamento per renderci consapevoli che realmente si deve dimorare nella parola di verità, senza lasciare che alcun uomo ci guidi lontano da essa. Neppure se qualcuno viene e dice, egli è un profeta. E questo è il punto. Voglio che prestiate attenzione a questo. In nessun posto è scritto, neanche qui, che qualcuno abbia professato la profezia di Balaam. Niente è scritto di quello. Ma si attaccavano alla dottrina di Balaam. La profezia era giusta. Un astro sorge da Giacobbe e uno scettro si eleva da Israele. Lo vedo, ma non ora. Lo contemplo. Questa era la profezia. La profezia è vera. La profezia è profezia. E perciò è scritto qui che professano la dottrina di Balaam. Fratelli e sorelle, la parola della profezia è sempre vera. Così è scritto in 2 Pietro, capitolo 1, dal verso 19. E là è pure scritto che nessuna profezia della scrittura proviene da un'interpretazione personale. Tuttavia, osserviamo semplicemente quante interpretazioni e dottrine sono state fatte riguardo alla parola. Ed ecco il punto. L'errore non è nella parola, non nella profezia della scrittura. L'errore è in tutte le interpretazioni e nelle false dottrine che vengono trasmesse alle persone. E questo dobbiamo riconoscerlo anche in questo nostro tempo, che quello che Dio dice nella sua parola è per sempre vero. Ma quello che le persone fanno di ciò, pensate semplicemente ai primi tre punti in Genesi. In Genesi 1 verso 26 è scritto facciamo l'uomo. In Genesi 3 verso 23 è scritto l'uomo è diventato come uno di noi. E poi nel capitolo 11 verso 7 scendiamo e vediamo se è così. Tre volte noi, tre volte la parola noi. E se si lascia la parola così com'è, allora ogni cosa è meravigliosa. Ma se si interpreta e si dice, ah, questo noi ah, potrebbe significare la deità. Noi non abbiamo nulla da fare con la parola potrebbe. Noi abbiamo soltanto bisogno del così dice il Signore, con la sua meravigliosa parola. Le interpretazioni, io scriverò pure al riguardo, le interpretazioni dobbiamo lasciarle una volta per tutte agli altri, perché causano l'apostasia di fronte a Dio. e causano incredulità in mezzo al popolo di Dio. È scritto, e questo è uscito dalle labbra del nostro Signore: chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Dov'è che Paolo, Pietro, Giovanni hanno interpretato facciamo l'uomo applicandolo alla Deità? Nessuna volta. E noi dimoriamo in quello che la Sacra Scrittura ha detto. Dov'è che qualcuno si potrebbe presentare con il pensiero quando il nostro Signore Dio dice ora l'uomo è diventato come uno di noi? Io non ho bisogno di spiegare affatto il noi. Io lo so e voi lo sapete pure, ma Dio è uno di eternità in eternità. E perciò Dio deve aver parlato a coloro che erano presenti. E questo si può leggere in Giobbe capitolo 38, verso 6. Dunque, quando Dio rivela la sua parola, quando Dio adempie le promesse sulla terra, quando Dio conduce fuori, quando Dio chiama fuori, allora un messaggio profetico è sempre collegato a quello. Ed è sempre l'adempimento di ciò che Dio ha promesso. Ma proprio in quel tempo noi dobbiamo prestare attenzione. Dobbiamo fare attenzione dove e come si sono stabilite le interpretazioni. Per esempio, se qualcuno scrive, io credo che il Signore è disceso nel 1963 e Apocalisse capitolo 10 è già adempiuto, allora io devo avere il diritto di dire, amico, non è così. Non è in questo modo. E se un tale uomo poi si riferisce persino ad un'affermazione del fratello Branham che gli fece il 17 marzo 1963, allora la cosa diventa seria. E allora noi siamo messi alla prova. Se realmente crediamo come ha detto la scrittura. Questo si deve enfatizzare. Fratelli e sorelle, naturalmente il fratello Branham viveva in attesa che accadesse, come anche Paolo, non viveva anche in aspettazione, non disse il nostro Signore in Matteo 17, alla fine, molti di quelli che sono qui non gusteranno la morte prima di aver visto il regno di Dio. Non è pure scritto in Marco 9 e in Luca la stessa cosa? Si deve conoscere dove ciò appartiene, cosa si è voluto dire, e ci si deve astenere da ogni interpretazione, perché nessuna interpretazione viene da Dio, ma vengono tutte dal nemico. Dio rivela il significato, non l'interpretazione. E questo dobbiamo crederlo per sempre con tutto il nostro cuore. Dunque, non la profezia di Balaam. Questa era corretta, ma non il suo insegnamento che egli diede al popolo di Israele. E gli disse, ah, siamo tutti uguali, abbiamo tutti lo stesso Dio, questo è ecumenismo, questo è spirito di fornicazione, e perciò Dio dovette portare la morte in mezzo al suo popolo. Quella fu l'apostasia dal Dio vivente. Fratelli e sorelle, che ne è oggi? Quanti Balaam ci sono intorno e tutti citano la Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura è sempre verace, non importa chi la cita. E quando leggiamo l'annuncio del Vaticano che la moltitudine sul mare di vetro sono i vincitori, allora questo è corretto. Nulla da ridire, nulla da ridire. Non vogliamo ora entrare in questi punti. Ho voluto semplicemente dire con questo, fratelli e sorelle, quando la Bibbia è menzionata, allora è corretto nel contesto in cui la parola è scritta. Anche Matteo 28 è corretto. Marco 16 è corretto. Ogni cosa è corretta laddove scritta e nel contesto in cui appartiene. Ma anche una sola interpretazione noi dobbiamo rigettarla, e questo in tutta serietà. Fratelli e sorelle, Dio non perdonò il popolo di Israele dopo che essi udirono il messaggio profetico, dopo che sperimentarono la chiamata fuori, l'uscita, dopo che attraversarono il Mar Rosso come in terra asciutta, e la colonna di fuoco e la colonna di nuvola che era con loro e che scendeva sul tabernacolo. E poi viene qualcuno che non ha affatto una chiamata divina, né un mandato divino, né un messaggio divino. Viene qualcuno e maledirà ciò che Dio ha benedetto. Dio fu così misericordioso che mise le sue parole nella bocca di questo uomo affinché egli potesse proferire quello che Dio voleva. Fratelli e sorelle, è molto importante fare la differenza fra ciò che è la parola di Dio nell'originale e le interpretazioni presentate dagli uomini. E così abbiamo l'avvertimento nel Nuovo Testamento, come abbiamo letto in Apocalisse capitolo 2, in merito a Balaam. E simili persone erano nella Chiesa primitiva. Adesso io vi chiedo, quanto tempo fa è stato dai giorni di Mosè, quando Balaam venne sulla scena? E poi, nel Nuovo Testamento, nella Chiesa primitiva, apparve un movimento che è secondo il modello di Balaam. Per noi non è comprensibile. Noi ci chiediamo come è stato possibile. E chi va in 1 Corinzi 15, egli scoprirà che alcuni predicavano che la risurrezione era già avvenuta. Ed altri predicavano che dovevano essere battezzati per i morti. Già nella Chiesa primitiva c'erano uomini che si trovavano sotto una falsa ispirazione ed erano usati in modo sbagliato dal nemico per portare falsi insegnamenti nella Chiesa. Pensate che le cose siano cambiate? Ogni cosa è rimasta allo stesso modo. La chiamata fuori ha avuto luogo. L'uscita ha avuto luogo. Dio ha la sua via con la sua Chiesa. Ma dobbiamo stare attenti a chi si presenta. Come scrisse Paolo, quando qualcuno si presenta, così è scritto, allora lo sopportate. Noi non abbiamo bisogno di qualcuno che ogni tanto si presenta. Noi abbiamo bisogno della parola di Dio nell'originale, uscita da una bocca che ha un incarico nel nostro tempo. Noi crediamo con piena convinzione, basati sulla Sacra Scrittura, che Dio predestinò il fratello Branham dalla sua nascita per essere uno strumento scelto nella sua mano, realmente con un messaggio che precede la seconda venuta di Cristo. Il messaggio l'avrebbe preceduto. Noi crediamo ciò con piena convinzione. Adesso, giusto una parte di quello che il fratello Branham dice qui. Molti evangelisti hanno seminato la propria semenza, non la parola parlata come fu al principio. Ed egli avverte con le parole: guardate alle promesse che Dio diede il suo corpo, il corpo di Cristo. Il suo corpo deve essere lo stesso, poiché il corpo e il capo appartengono insieme. Se Cristo è il capo, la parola, allora il suo corpo deve essere allora la stessa parola come il capo. La Chiesa è la Chiesa della parola, nata dal seme della parola. Ella è nata vergine dalla parola, non una denominazione, ma nata vergine dalla parola. Poi continua, il fratello Branham udì la voce, prendi la tua penna e scrivi. E questo mi fu dato quando lo Spirito disse, e questo è ciò che cerco di dirvi. La legge della riproduzione produce secondo la sua specie. Genesi 1, verso 11. In questi ultimi giorni, la vera Chiesa sposa giunge alla pietra della vetta. Sarà gloriosa. E gli dice, sarà una super chiesa, una super razza. Mentre essi si avvicinano alla grande pietra della vetta, essi saranno così simili a lui, da essere alla sua immagine, per essere uniti con lui. Essi saranno uno. Saranno la vera manifestazione della parola del Dio vivente. Fratelli e sorelle, Dio pronunciò cose meravigliose attraverso la bocca del fratello Branham. Ritorniamo alla parola, indietro alle promesse, affinché possiamo diventare una sposa parola, nati di nuovo ad una vivente speranza, tramite la risurrezione del Signore Gesù Cristo dai morti. Con il Golgotha ha avuto luogo la resa dei conti con il vecchio uomo. Il vecchio uomo se n'è andato, perché Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé. E nel sangue dell'agnello abbiamo il pieno perdono, la piena riconciliazione. Abbiamo trovato pace con Dio. Questa è la fine della nostra vecchia vita. Ma dov'è il principio della nuova vita? Deve venire da un seme. E nel seme c'è il germe della vita. E questo germe della vita deve venire su, deve apparire. Perciò la predicazione è proprio necessaria. Riassumendo, può essere detto qui, noi predichiamo il pieno Vangelo e aspettiamo che sia manifestato in mezzo a noi che la parola della croce diventi la potenza di Dio, che i peccatori siano salvati, coloro che sono in cattività siano resi liberi e che gli ammalati siano guariti. In merito a questo, il fratello Branham dice qui, in questo opuscolo, alcune pagine più avanti, e gli dice, attraverso la Chiesa accadrà quello che accadde attraverso Cristo il capo. Tuttavia, ecco il punto. Noi dobbiamo giungere all'unità della fede e della conoscenza del figliolo di Dio. Noi dobbiamo diventare di un solo cuore e di una sola anima. Nessuno può più esaminare l'altro, pensando dentro di sé, ah, oh mio caro fratello, oh cara sorella, lasciate che prestiamo attenzione alle nostre parole, ai nostri pensieri. Lasciate che stiamo attenti, come abbiamo detto nella parola introduzione, consideriamoci gli altri per esortarci a vicenda a buone opere. e tanto più lo faremo mentre vediamo avvicinarsi il giorno di Cristo. Fratelli e sorelle, siamo veramente arrivati alla fine del tempo della fine. Abbiamo udito il messaggio profetico che include il pieno Vangelo con tutte le promesse, con ogni cosa che Dio vuole fare nel suo grande piano di salvezza. Prestiamo attenzione che nessuna strana dottrina, né dottrina di Balaam, niente di ecumenico si insinui. Oh, siamo tutti fratelli, siamo tutti cristiani. Voi sapete dove appartiene la parola Cristo. L'unto, l'unto di Dio. La parola Cristo corrisponde alla parola Messia. L'unto, l'unto di Dio. Ed egli era unto con lo Spirito di Dio. Ed egli andava e faceva cose buone e rese liberi tutti quelli che erano stati imprigionati dal diavolo e tutti furono guariti. Fratelli e sorelle, se la parola di Dio diventa realtà in mezzo a noi, che siamo la sposa, allora possa l'unzione dello Spirito Santo venire sopra di noi in una maniera che non sia meno di come fu manifestata allora. Poiché Gesù Cristo è all'opera attraverso il suo corpo. Perciò noi abbiamo bisogno dell'unzione dello Spirito Santo. E non solo un'unzione, ma dimorante, secondo la promessa. Io sarò con voi, sarò in voi, fino alla fine del mondo. Così noi ringraziamo Dio per tutti i passi della Scrittura, per ogni insegnamento. Per favore, non dimenticatelo. Se qualcuno cita la parola o ripete certe enunciazioni, allora l'enunciazione e la parola sono così come sono. Ma se vengono prese fuori dal contesto e da ciò viene fatta una dottrina, allora è un'interpretazione ed è iniziata l'apostasia da Dio. Che ne è allora? Cosa rimane allora? Soltanto che l'ira di Dio viene su tutti coloro che non ricevono l'amore per la verità. Oggi io vi imploro al posto di Cristo. Due volte vi imploro. In primo luogo, siate riconciliati con Dio. E secondariamente, ricevete per fede la verità della parola. Poiché così è scritto. Siccome non hanno aperto il cuore all'amore della verità, Dio manda loro efficacia d'errore. Possa Dio dare un diretto amore, un collegamento alla sua parola, affinché riceviamo la sua parola in noi. E poi viene adempiuto, voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Noi ringraziamo Dio per tutte le parole e ringraziamo Dio anche per le prove. E alla fine una chiesa sposa sarà preparata, che andrà attraverso le prove e passerà dal credere al vedere. Come Paolo scrisse in Efesini capitolo 5, verso 26, che una sposa apparirà davanti al trono senza macchia né ruga. Possa Dio farci grazia di purificarci da ogni macchia nella carne e nello spirito, lavati nel sangue dell'agnello e santificati nella parola di verità, per la gloria di Dio. e tramite questo sperimentare la nostra perfezione e preparazione per grazia. Ascoltate questo, voi popolo. Questo è il consiglio di Dio per la Chiesa in questo tempo. Queste sono le promesse di Dio che Egli adempie adesso. E noi, quale Chiesa, che possiamo sperimentare ogni cosa per mezzo della sua grazia. A Lui, l'Onnipotente Dio, sia la gloria, la lode e l'adorazione con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra anima. Nel nome santo di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi. Ringraziamo il Signore insieme. Magari le nostre due sorelle hanno un cantico che possono cantare per noi, per condurci nella preghiera. Se avete un cantico, per favore venite qui di fronte. E tutti noi vogliamo unirci in preghiera, uniti nella fede. Io non parlo per me stesso. Io ho parlato per la Chiesa nel nome del Signore. E la parola di Dio compirà ciò per cui è stata mandata.
Auf herrlichen Auen so reich und so grün bahnt Gott seinen Kindern den Weg, wo das Wasser kühl fließet, erfrischend und schön, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Manche durchs Wasser, sogar durch die Flut, manche durchs Feuer, doch alle durchs Blut. Durch Not und Sorgen, doch Gott gibt ein Lied, bei Nacht und Tage zur Seite er mir steht. Auf bergigen Höhen, wo die Sonne so lacht, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Und auch durch die Täler im Dunkel der Nacht bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Manche durchs Wasser, sogar durch die Flut, manche durchs Feuer, doch alle durchs Blut. Durch Not und Sorgen, doch Gott gibt ein Lied, bei Nacht und Tage zur Seite mir steht.
Amen.
Wenn Sorg uns befällt und der Feind uns anficht, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Durch Gnade sind wir siegreich, erscheinet sein Licht. Gott bahnt seinen Kindern den Weg. Manche durchs Wasser, sogar durch die Flut, manche durchs Feuer, doch alle durchs Blut. Durch Not und Sorgen, doch Gott gibt ein Lied, bei Nacht und Tage zur Seite mir steht. Manche durchs Wasser, sogar durch die Flut, manche durchs Feuer, doch alle durchs Blut. Durch Not und Sorgen, doch Gott gibt ein Lied, bei Nacht und Tage zur Seite mir steht.
Amen. Benedetto sia il nome del Signore. Preghiamo. Portiamo ogni nostra richiesta al Signore Dio. Vogliamo fare come fece Abramo. Non guardare alle cose che possono essere viste, non alle circostanze, non alle afflizioni, ma dire ogni cosa al Signore. Credere ed Egli farà ogni cosa bene. Leviamo insieme le nostre voci. Ringraziamo Dio. Dio sempre fedele. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la piena redenzione, per la liberazione, per il perdono, per la grazia, per la salvezza. Manifesta la tua potenza e la tua gloria. Conferma la tua parola. La tua parola. La tua parola. In mezzo e nel tuo popolo. Salva, libera, guarisci. Oh grande Dio, tu hai visitato con misericordia il tuo popolo. Noi crediamo la tua parola. Cantiamo insieme O Egli è Gesù. Fratelli e sorelle, cari amici, la preghiera di gruppo disturba soltanto quando non si è in armonia. Se uno ringrazia il Signore, allora il ringraziamento del fratello o della sorella accanto a lui non lo disturba. Noi abbiamo soltanto Dio davanti ai nostri occhi e portiamo a lui il ringraziamento che gli deve essere dato per quello che egli ha fatto. Ma per tutti gli amici che da poco sono stati aggiunti, a loro vogliamo dire: la prima volta è così, che ogni cosa è nuova. La seconda volta è un po' meglio. E la terza volta ognuno si sente già a casa ed è benedetto insieme a noi. Sedetevi per alcuni minuti. Voglio semplicemente dirvi: se ci sono richieste di preghiera, se ci sono fratelli e sorelle che hanno un diretto bisogno e hanno fiducia che Dio ascolterà la nostra preghiera, allora potete rimanere qui. Qui ci sono dei fratelli che pregheranno e imporranno pure le mani, pregando e ungendo d'olio. Dipende sempre da come voi lo ricevete per fede. Se qualcuno è convinto che deve essere fatto secondo Giacomo capitolo 5, allora non ci si può occupare di lui secondo Marco 16. Se qualcuno è saldo nel suo cuore che si deve pregare secondo Marco 16, sentitevi semplicemente liberi in questo luogo. Lo Spirito del Signore può operare in tale maniera come a Lui piace. Egli non lo fa secondo uno schema o un modello, ma qui siamo a disposizione di Dio per agire secondo la Sua parola. Persino ogni guarigione che fece il nostro Signore era differente. Nessuna guarigione ebbe luogo secondo un certo modello, non una sola volta. Ogni cosa accadeva proprio come era giusto in quel momento. A Betesda un uomo fu guarito, prese il suo letto e andò a casa. In un altro posto 10 lebbrosi furono sanati. Uno ritornò e gli altri andarono per le loro vie. Ad un altro impose 2 volte le mani. La prima volta egli vide gli uomini come alberi. La seconda volta vide gli uomini normalmente. Fratelli e sorelle, Dio può fare quello che gli vuole. Noi siamo a sua disposizione. Tuttavia, dovete sapere questo: il tempo è giunto in cui la parola di Dio è confermata. Il tempo è giunto. Non possiamo venire e ascoltare soltanto. Noi dobbiamo venire e sperimentare ciò che la parola di Dio ci dice. Tutti voi lo credete? Siete fermamente decisi nel vostro cuore di credere proprio come dice la Scrittura? Dite amen. Amen.